Benvenuti su Radio Guigiot, la radio del Monferrato. Oggi parliamo di un tema che sembra tratto da libri di storia, ma in realtà è roba di adesso e ci riguarda tutti. Democrazie e autocrazie, due modi opposti di intendere il potere, l'informazione e perfino la verità. Niente lezioncine e niente tifo da stadio. Proviamo a capire come funzionano. Perché si scontrano e perché, quando una delle due prende piede, non lo fa mai per caso. Se vuoi dire la tua, segnalare un fatto o semplicemente criticarmi, con educazione, puoi scrivere a posta@radioguigiot.it. Trovate il podcast e i contenuti su www.radioguigiot.it. Ora si parte. Le guerre del nostro tempo si spiegano con petrolio, confini, affari, lobby, dittatori. Tutto vero. Ma spesso è la superficie, la cronaca. Sotto c'è una causa più semplice e più scomoda. Democrazie liberali e autocrazie non sono compatibili. Non perché una sia buona e l'altra cattiva, per definizione, ma per fisica del potere. Due sistemi fondati su principi opposti finiscono per considerarsi una minaccia reciproca anche quando nessuno dei due cerca lo scontro. Nella democrazia liberale il potere è revocabile, è temporaneo, divisibile, contestabile. Ci sono contrappesi, magistratura, stampa, opposizione, società civile, elezioni vere. Nell'autocrazia il potere è invece di fatto irreversibile. Può cambiare per colpi di palazzo, successioni controllate, congiure, ma non per scelta libera dei cittadini. Da qui nasce il nervo scoperto. La democrazia non deve esportare nulla per essere destabilizzante. Basta esistere e farsi vedere. Tocqueville aveva intuito il meccanismo crudele. Il confronto con condizioni migliori non calma gli animi, li accende. Non basta che tu non muoia di fame. Se sai che altrove si vive meglio e si può parlare senza paura, la tua pazienza si consuma più in fretta. Isaia Berlin, distinguendo tra libertà negativa, non essere schiacciato dallo Stato, e libertà positiva, partecipare al potere, aiuta a capire perché molti regimi autoritari promettono ordine e grandezza, ma temono la libertà concreta. Stampa indipendente, associazioni autonome, giudici che non prendono ordini. È lì che il potere chiuso vede il proprio futuro, nella possibilità che qualcuno un giorno dica no senza essere distrutto. Popper lo dice ancora più secco. La società aperta è pericolosa perché è correggibile. In democrazia puoi ammettere errori, cambiare rotta, mandare a casa un governo senza sparare un colpo. In autocrazia, ammettere un errore è aprire una fessura mortale. Se avete sbagliato, perché dovete restare per forza? E allora si sceglie l'altra via, fingere di non sbagliare, mai, e reprimere chi lo nota. La propaganda non è un accessorio, è un organo vitale. Max Weber spiegava che perfino la forza ha bisogno di una veste di legittimità, tradizione, carisma, ideologia, religione, legalità apparente. Ecco perché molte autocrazie non si accontentano di comandare, vogliono anche sembrare rappresentative. Mettono in scena elezioni senza alternativa, referendum plebiscitari, parlamenti di cartone. Non è folklore, è debolezza strutturale. Se il potere fosse davvero naturale e pienamente accettato, non avrebbe bisogno di imitare le procedure democratiche. Le imita per difendersi dall'idea più pericolosa di tutte, che il comando possa essere revocato. Questo contagio dell'esempio non è teoria, è storia. Samuel Huntington parlava di ondate di democratizzazione avanzate e regressioni. Ogni volta che una società riesce ad aprire, altre guardano e imparano. È il motivo per cui i regimi chiusi controllano con ossessione la memoria, perché sanno che i popoli hanno una caratteristica pericolosa, la comparazione. Nel blocco sovietico la paura non era soltanto la NATO, era anche la domanda quotidiana: perché a Ovest si può viaggiare, leggere, consumare, criticare, mentre qui no? La storia del Novecento lo dimostra in modo brutale. Il muro di Berlino non serviva a fermare carri armati occidentali, serviva a fermare cittadini che scappavano verso un sistema più libero e più ricco. Il muro è la fotografia dell'effetto corrosivo. Non temevano invasioni, temevano il confronto e soprattutto la libertà di scegliere con i piedi. E quando il contagio democratico provava a farsi strada nell'est europeo, la risposta fu spesso la stessa. Budapest 1956, Praga 1968, repressioni, prigionia, censura. La libertà per un potere chiuso non è un diritto, è una minaccia. Václav Havel descriveva la dittatura come una menzogna organizzata che costringe tutti a recitare. La crepa, spesso, nasce quando qualcuno smette di recitare. Vivere nella verità non è eroismo da film, è una scelta minuta, ostinata, ma per il regime è micidiale, perché lo priva dell'unica risorsa davvero indispensabile, l'obbedienza interiore. Hannah Arendt, studiando il totalitarismo, descrive regimi che non possono stare fermi, devono muoversi, inventare nemici, mobilitare, epurare, tenere la società in tensione permanente. La quiete li smaschera. Se la gente ricomincia a ragionare per conto proprio, l'incantesimo si spezza. Quando una società può discutere, associarsi, votare davvero, quel meccanismo si inceppa. E quando si inceppa, il potere chiuso reagisce, o apre e rischia di perdere, o stringe e rischia di esplodere. Spesso, per non esplodere dentro, esporta fuori la tensione, crisi, provocazioni, guerre. La guerra fra Russia e Ucraina è il caso di scuola di questa incompatibilità, non perché sia l'unico conflitto nel mondo, ma perché mette a nudo la logica. Nel 2013-2014 in Ucraina esplode una mobilitazione di massa, dopo la decisione del presidente Yanukovych di sospendere l'accordo di associazione con l'Unione Europea. È Euromaidan, chiamata anche Rivoluzione della Dignità. Quella piazza non chiedeva un miracolo, chiedeva una direzione politica, regole più europee, l'idea che il potere non fosse un feudo. E quella scelta, per una potenza autocratica confinante, era un pericolo strategico, non solo perché cambiava alleanze, ma perché cambiava l'immaginario. Da quel momento la Russia annette la Crimea, 2014, e il Donbass entra in una spirale di conflitto. Nel febbraio 2022 arriva l'invasione su larga scala e nel settembre 2022 nei territori occupati vengono organizzati il referendum di annessione e poi dichiarata l'annessione di 4 regioni ucraine, una scenografia giuridica per trasformare una conquista militare in volontà popolare. È esattamente quel che dicevamo. Il potere autocratico sente il bisogno del feticcio democratico. Anche quando si svuota, non può semplicemente dire ho preso, deve dire hanno scelto, perché sa che la forza nuda è instabile. Se guardi così la guerra, il punto non è solo territorio, è anche e forse soprattutto controllo del significato. L'Ucraina, che prova a scegliere da sé tra Europa e dipendenza, tra regole e arbitrio, diventa una minaccia simbolica. È una controrivoluzione preventiva, spezzare l'esempio prima che diventi contagioso. Un'autocrazia può tollerare un vicino povero, tollera molto meno un vicino libero, perché un vicino libero pone una domanda silenziosa ai suoi cittadini. Se loro possono, perché noi no? Non è un ragionamento astratto. Le autocrazie conoscono bene le finestre di vulnerabilità. Crisi economiche, sconfitte militari, scandali, catastrofi. In quei momenti il popolo smette di pensare al futuro e guarda al responsabile. Se esiste, lì accanto, una società che discute, vota, cambia governo, quella comparazione diventa miccia. E allora la prima reazione dei regimi chiusi è quasi sempre la stessa. Stringere il cappio sulla stampa, università, internet, tribunali. La repressione interna è difesa del regime, la guerra esterna diventa spesso gestione del rischio interno. La guerra in Ucraina mostra anche un'altra cosa. La violenza non è solo un mezzo militare, è un linguaggio politico. Quando l'obiettivo è impedire a una società di scegliersi, non basta occupare territori. Devi spezzare la fiducia, intimidire, convincere che resistere è inutile e che collaborare è conveniente. Le Nazioni Unite, attraverso l'OHCHR, hanno documentato uccisioni di civili e indicazioni di possibili crimini di guerra in aree come Bucha, durante l'occupazione russa del marzo 2022. Non è un dettaglio laterale, è coerente con l'idea che la società debba essere domata, non convinta. E attenzione, lo scontro non si combatte solo con i carri armati. Il secolo XXI è la stagione delle guerre ibride. L'autocrazia non punta soltanto a vincere sul campo, punta a logorare dall'interno la fiducia delle democrazie. Come? Disinformazione, corruzione, ricatti energetici, cyberattacchi, finanziamenti opachi, polarizzazione programmata. Non devi convincere tutti ad amarti, ti basta far dubitare tutti di tutto. Se i cittadini non credono più in nulla, non difendono più nulla. E una società che non difende nulla è una società pronta a essere comprata o spaccata. Questa è la parte che spesso in Occidente non vogliamo vedere. La democrazia non muore solo per colpi di Stato, muore per anemia, per disuguaglianze che diventano umiliazione, per elite che parlano un linguaggio incomprensibile, per informazione trasformata in tifoseria, per un'idea tossica di neutralità morale che confonde la critica legittima con il relativismo. Se tutto è uguale, allora nulla vale. Kant immaginava una pace perpetua tra repubbliche, ma quella pace richiede cittadini vigili, non spettatori stanchi. L'Ucraina, in questo senso, è anche uno specchio scomodo. La sua resistenza parla di libertà, ma la libertà non è un santino, è un lavoro quotidiano, controllo del potere, anticorruzione, istituzioni credibili. Persino nel pieno della guerra, nel 2025, migliaia di ucraini sono scesi in piazza contro una legge percepita come un indebolimento dell'indipendenza di alcune istituzioni anticorruzione. Segno che la società civile non è scomparsa e che il tema dei contrappesi resta centrale, anche sotto le bombe. Questo punto è cruciale. Non esiste democrazia automatica, esiste democrazia praticata, difesa corretta. Dall'altra parte, la Russia ha continuato a tentare di incartare il conflitto dentro una narrativa di legittimità, annessioni, plebisciti, richieste ultimative e nel 2025 persino discussioni pubbliche su possibili negoziati e ipotesi di scambi territoriali. Non è un dettaglio diplomatico, è un sintomo. L'autocrazia deve presentare la guerra come necessaria, difensiva, inevitabile. Perché l'alternativa sarebbe ammettere l'impensabile, che il potere ha scelto la distruzione per proteggere se stesso. A questo punto arriva l'obiezione più sensata. Ma allora lo scontro è inevitabile? No, non esiste un destino scritto. Esistono incentivi, paure, strutture. La coesione è possibile per periodi, ma è instabile, perché l'autocrazia vive di controllo e l'esempio democratico è un'infezione, perché la democrazia vive di pluralismo e l'influenza autoritaria tende a sabotare il pluralismo dall'interno. È un attrito permanente, può essere freddo, caldo, commerciale, informativo. Cambia forma, non sostanza. E qui arriva la parte che non piace, perché chiama in causa noi. Le democrazie liberali esistono solo se i cittadini le difendono, non con slogan, con quattro cose molto concrete. Primo, istituzioni robuste, magistratura indipendente, controlli reali, anticorruzione che funzioni, regole chiare su finanziamenti e media. Se il potere non teme più nessuno, la democrazia diventa una scenografia. Secondo, informazione libera e responsabilità civica. La libertà di parola non significa vale tutto. Significa che la verità è un bene pubblico da difendere. Alfabetizzazione mediatica, trasparenza sulle fonti, capacità di distinguere critica da manipolazione. Terzo, coesione sociale minima. Se ampie fasce si sentono scartate, l'idea liberale perde credibilità e diventa facile preda di chi offre scorciatorie autoritarie. Un solo uomo al comando e il resto muti. Quarto, deterrenza e alleanze. È un termine freddo, ma è la realtà. La pace non è solo buona volontà, è anche costo per chi aggredisce. Senza capacità di difesa e senza solidarietà tra democrazie, la libertà diventa un invito all'attacco. Popper parlava del paradosso della tolleranza. Una società aperta non può tollerare indefinitamente chi usa la libertà per distruggerla. Se confondi tolleranza con resa, non sei più buono, sei solo vulnerabile. E vulnerabile nel mondo reale significa ricattabile. Alla fine la domanda non è chi ha ragione in astratto. È più concreta e più brutale. Vogliamo vivere in un sistema dove il potere può essere mandato a casa? O in uno dove il potere manda a casa noi? Vogliamo un paese dove un giornalista può indagare senza sparire? O un paese dove le notizie vengono autorizzate? Vogliamo un'economia dove l'iniziativa può nascere dal basso o un'economia dove contano i legami col palazzo? La guerra russo-ucraina ci costringe a guardare questo bivio in faccia, senza romanticismi. Non perché l'Occidente sia puro e il resto del mondo no, ma perché la libertà, quando esiste, è un'offesa permanente a chi regge il proprio potere sulla paura. E perché la paura, quando vince, non si ferma ai confini. La risposta non è scritta nel destino, è scritta ogni giorno nel coraggio o nella pigrizia di chi la democrazia la abita. E siamo arrivati in fondo. Se c'è una cosa da portarsi a casa è questa. La democrazia è lenta, litigiosa, imperfetta, però ha un pregio enorme, può cambiare senza spargere sangue. Un'autocrazia invece ti promette ordine e semplicità, ma il prezzo lo paghi dopo, con il silenzio, con la paura, con la verità a richiesta. Se vuoi commentare, raccontare la tua esperienza o proporre un tema per i prossimi podcast, scrivimi a posta@radioghigiot.it. Qui è Radio Ghigiot, la radio del Monferrato. Ci trovate su www.radioghigiot.it. Alla prossima, e mi raccomando, dubitate delle bufane, non dei fatti.